Ave aveti, salve, salvete! Ben sintonizzati ancora una volta sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 92.8. Al microfono con voi per la 26esima puntata di Pinocchio, Jacopo Maccioni ancora una volta. Finalmente convinto dalla fata dai capelli turchini, Pinocchio arriva alla scuola comunale e ci arriva così com'è, da diverso. E la sua diversità provoca, è facile immaginarlo, ilarità, risate e suggerisce sberleffi, prese di giro, alle quali tutti i ragazzi si adattano. Nessuno usa atteggiamenti difformi dal gruppo. Nessuno si distacca. Nessuno in questo momento è solidale col burattino. C'è il burattino da una parte e il gruppo dall'altra. Pinocchio è di legno e questa è la prima difformità che i ragazzi notano ed è quella che genera sconquasso nella classe. Quella difformità alla quale gli altri non sono abituati e alla quale non intendono affatto abituarsi. L'altra difformità viene fuori quando Pinocchio, coerentemente a quanto promesso, rifiuta di allinearsi al gruppo che lo invita a marinare la scuola. Pinocchio, alle provocazioni, alle prese di giro, agli sberleffi, un poco sopporta e si dimostra superiore alle provocazioni. Ma l'amor proprio lo spinge a ricercare rispetto e considerazione. Ma la stima, il rispetto, la considerazione degli altri, il burattino la ottiene con una particolare modalità. Facendo cioè capire ai compagni quanto sia doloroso ricevere un calcio o una gomitata da quel legno duro e spigoloso che lo costituisce. Ho sentito in più occasioni, anche all'interno di ambienti scolastici, la raccomandazione che invita a mettere in essere simile strategia. Il primo non devi esserlo, ma se ti provocano, rispondi. Non stare a prenderle. Picchia più forte degli altri. Fatti rispettare. Generalmente sono i padri a sollecitare un simile comportamento, ma spesso l'ho udito dire anche alle madri. Genitori che probabilmente non sono andati oltre la lettura di questo capitolo 26esimo e non sanno quindi quanto accaduto e descritto in quello successivo. In ambienti diversi dalla scuola, ad esempio nel corso di partite giovanili di calcio, ma anche di pallavolo, l'invito a sferrare calci e gomitate contro i giocatori avversari l'ho sentito urlare insieme ad altre frasi irripetibili per la violenza che suggerivano, fino anche a provocare le conseguenze più estreme. Forse scherzavano, ma vi assicuro che le urla erano autentiche. Partite insignificanti, dove il divertimento dovrebbe essere lo scopo prioritario, scatenano nei genitori che sognano il figlio in televisione, grande eroe dello sport, comportamenti aberranti. La pratica della violenza. La violenza come mezzo di comunicazione e come strumento di ragione, come sostegno a valore delle proprie tesi, dei propri convincimenti. La violenza per dimostrare di aver ragione. Questa parola, ragione, pur avendo molti significati, ha una sola radice, ratio, rationis. Derivazione di ratus, participio di reor, reris, ratus sum, reri, giudicare, stimare, pensare, fissare, stabilire. Ma Cicerone e Lucrezio, con ratus, traducono anche il greco logos, rafforzando il convincimento che l'unico modo per stabilire qualcosa sia proprio la ragione, ma intesa come dialogo, ragionamento, confronto verbale, accordo verbale, dove accordo ha proprio lo stesso significato che ha nella musica, ricerca di armonia tra suoni diversi. Parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tener presenti durante la lettura. Sono tre parole che prenderemo in considerazione: tafanare, berlicche e giucco. Tafanare. Tafanare significa importunare, tormentare, perseguitare. Questo è il significato che la parola ha in questo contesto, ma significa anche pungere, punzecchiare, come quel comportamento tipico del tafano dal quale la parola, questo verbo deriva. Berlicche. Con il nome berlicche si definisce nel linguaggio popolare scherzosamente il diavolo, anche se non è molto diffuso oggi e comune dalle nostre parti. In questo caso ha proprio questo significato. Infatti, è bravo berlicche, sentiremo. Significa appunto bravo diavolo, come urlarono i Monelli. Se qualcuno avesse voglia di leggere, suggerisco un libro estremamente interessante. E difficilmente da reperire in questo momento. Fu pubblicato in Italia per la prima volta dalla Mondadori nel 1942 ed è il libro di C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, Le lettere di Berlicche. In qualche edizione lo troviamo abbinato a Il Brindisi di Berlich. La terza parola, giucco. Giucco significa appunto sciocco, di poco cervello. Capitolo 26. Pinocchio va con i suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane. Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro, chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via. Ma finalmente, sentendosi scappar la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro: «Badate, ragazzi, io non sono venuto qui per essere il vostro buffone. Io rispetto gli altri e voglio essere rispettato. Bravo, Berlicche! Hai parlato come un libro stampato!» urlarono quei monelli, buttandosi via dalle matte risate. E uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso. Ma non fece a tempo perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi. «Oi, che piedi duri!» urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino. «E che gomiti! Anche più duri dei piedi!» disse un altro che, per i suoi scherzi sguaiati, si era beccata una gomitata nello stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata, Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola. E tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima. E anche il maestro se ne lodava, perché lo vedeva attento, studioso, intelligente, sempre il primo a entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita. Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni, e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni, e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte: «Bada, Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse col tirarti addosso qualche grossa disgrazia.» «Non c'è pericolo», rispondeva il burattino, facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte, come per dire: «C'è tanto giudizio qui dentro!» Ora, avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso scuola, incontrò un branco dei soliti compagni che, andandogli incontro, gli dissero: «Sai la notizia?» «No, Qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane, grosso come una montagna. Davvero. Che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo. Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vieni anche tu. Io no, io voglio andare a scuola. Che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani, con una lezione di più, con una lezione di meno, si rimane sempre gli stessi somari. Il maestro che dirà? Il maestro si lascia dire, è pagata apposta per brontolare tutto il giorno. È la mia mamma. Le mamme non sanno mai nulla, risposero quei malanni. Sapete che cosa farò? Disse Pinocchio. Il pesce-cane voglio vederlo per certe mie ragioni, ma anderò a vederlo dopo la scuola. Povero Ciucco! Ribatté uno del branco. Che credi che quel pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena sei annoiato, piglia il dirizzone per un'altra parte e allora chi s'è visto, s'è visto. Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia? Domandò il burattino. Fra un'ora siamo andati e tornati. Dunque via! E chi più corre è più bravo! Gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli, con i loro libri e i loro quaderni sotto il braccio, si mossero a correre attraverso ai campi. E Pinocchio era sempre avanti a tutti, pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza, e nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro. Curiosità, due questa volta. La prima sulla profezia che si autoavvera e la seconda sulla scuola comunale. La psicologia che si autoavvera ce la suggerisce questa frase che abbiamo trovato nella lettura. Bada Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse col tirarti addosso qualche grossa disgrazia. La psicologia sociale mette in guardia ormai da moltissimi anni sugli effetti che questo fenomeno produce. Il primo a parlarne è stato Robert Merton, anche se i più ricorderanno sicuramente Robert Rosenthal per i suoi esperimenti interessantissimi che fece nel 1974. Esperimenti che dettero origine all'espressione effetto Pigmalione. Sicuramente molti ricorderanno questa frase. In pratica, capita molto spesso, più di quello che si reputi, che le aspettative degli altri poste su un individuo finiscano per diventare comportamenti stessi di quel soggetto. Immaginiamoci. Cosa questo significhi all'interno di un gruppo classe e di come diventi fondamentale sottolineare costantemente solo ed esclusivamente gli aspetti positivi degli alunni. E non parlare, non menzionare, non citare, non sottolineare assolutamente quelli negativi. Se la psicologia sociale, come si ritiene, è una scienza, questi elementi, questi dati sono scienza. Dobbiamo prenderne atto. Come prendiamo atto che l'inquinamento produce dei danni sugli individui? Dobbiamo prendere atto che certi comportamenti messi in essere in un determinato modo producono degli effetti deleteri. Proviamo anche a immaginare, tenendo conto di questo, ripeto, 1974, quindi ormai sono parecchi anni, come dovrebbe cambiare tutto il sistema delle correzioni, degli elaborati, dei compiti in classe, e come dovrebbe essere modificato radicalmente, in una prospettiva profondamente diversa, il sistema di valutazione. Riusciremo mai a vedere qualche segnale in questa prospettiva, in questa direzione? Chissà. La seconda curiosità ci fa prendere in considerazione l'espressione scuola comunale verso la quale Collodi fa andare Pinocchio. E perché la definisce scuola comunale? De Sanctis è stato il primo ministro della pubblica istruzione dell'Italia Unita del 1861, ma l'ordinamento scolastico iniziale che viene assunto è quello che 2 anni prima, nel 1859, era stato pensato e redatto da quel ministro del Piemonte che legò il suo nome a quel decreto, quel regio decreto 13 novembre 1859, noto appunto come legge Casati. Detto ordinamento prevedeva che la scuola primaria si dividesse in scuola elementare maschile e femminile, fosse obbligatoria per il primo biennio e o comunque fino all'ottavo anno di età, e che l'istruzione gratuita fosse impartita in scuole gestite direttamente dallo Stato, ma comunali e private. Le scuole comunali erano articolate in 2 bienni, il primo dei quali obbligatorio. Nel 1911, con la legge Credaro, del 4 giugno, la numero 487, si ha una statalizzazione informale attraverso il controllo dei consigli scolastici provinciali, ma resta ancora scuola comunale. Perché per una completa attuazione della legge e quindi la definitiva statalizzazione della scuola elementare, dobbiamo aspettare il ministro Ercole che nel 1933 dette a quella legge 487 del 1911 piena efficacia. Per questa ragione, per questo motivo, Pinocchio va alla scuola comunale e quindi non alla scuola dello Stato. Eccoci arrivati alla conclusione anche della 26esima puntata. Non ci resta che salutarci. Approfitto per ricordare che la trasmissione Pinocchio va in onda il mercoledì alle ore 17 e in replica il sabato alle ore 14:30. La frequenza 88,4, 92,8 di Radio Incontri in Blu. E a questo punto il nostro saluto convenzionale. Buon tutto!